Lovvo, muoro, ciaone,
caffettino,
ma anche no,
far riderissimo,
apericena,
pizzata,
un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. Safazioli, mi sono sempre chiesto una cosa.
Cominciamo subito oggi, allora. Suppongo che sia una classica domanda paganiana sul filo dell'assurdo.
Bello domanda paganiana, ma...
Vero?
Comunque, perché alcune canzoni di Mogol e Battisti, quando venivano magari presentate a Sanremo, venivano introdotte dicendo di Battisti, Mogol, Battisti? Perché due volte Battisti?
Questa la so.
Allora mi dica.
Battisti aveva un fratello gemello.
Fazio,
a parte gli scherzi,
favore.
Forse la so davvero. Ma non gliela posso dire dopo? Cioè, la domanda non c'entra con questo programma, di fatto,
vabbè,
giusto?
Magari non strettamente, però un po' c'entra. Alla fine sempre di parole parliamo e di come sono disposte. E poi sono sicuro che tante altre persone a casa se lo chiedono.
Non lo so, mi pare poco pertinente.
Fazioli, andiamo, non mi faccia implorare, non ci lasci sulle spine.
Allora, se non mi sbaglio, c'è la consuetudine secondo cui il primo nome è quello di chi ha composto la musica, il secondo è quello dell'autore del testo e il terzo è quello dell'editore.
Quindi Battisti c'era due volte perché lui era sia compositore della musica che editore? Fazioli, grazie, comunque è una domanda che mi facevo già da qualche decennio.
E credo anche di aver intuito, oggi sono particolarmente sagace, perché proprio oggi mi ha posto questo annoso quesito.
Astuto.
Ha qualcosa a che fare con l'individuo che vedo nello studio?
Eh sì.
Il nostro ospite?
Fazioli, non le sfugge nulla.
Eh sì.
La parola cara. Salutiamo il nostro ospite. Allora, Lorenzo Imerico, buongiorno e benvenuto a Un Attimino.
Grazie, buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
Lorenzo Imerico, classe 1962, è scrittore, paroliere e autore di canzoni. Ha scritto per Ornella Vanoni, Anna Oxa, Dolce Nera e sue canzoni hanno partecipato a numerosi festival di Sanremo. Il suo esordio letterario è del 2011 con il romanzo La segretaria di Dio, edito da Lupetti. Lorenzo Imerico, allora, qual è la sua parola cara?
Oh, la mia parola cara è universo. Una parola che comprende tante cose, quando la dici lo vedi l'universo, secondo me, e poi suona molto bene in musica.
Io amo i quadrisillabi, devo dire che li adoro.
Esatto,
e universo è un quadrisillabo,
quadrisillabo piano
tra i miei preferiti.
Sì, esatto.
Ma in musica non suonano meglio a volte invece le parole tronche, perché ci si può fissare l'accento, no? Infatti
l'anno
si cantava amor, cuor, dolor,
esatto.
L'anno che verrà.
È rimasto agli anni 20, Fazioli.
Universe non suona tanto
universe
bene.
Non suona.
Purtroppo nella lingua italiana la parola tronca è rara, non è come in inglese, per cui noi parolieri facciamo sempre una gran fatica a trovare delle parole tronche che non siano sempre fai, dai, mai,
sì.
Cioè guai, perché dopo alla fine sono sempre quelle. In inglese invece c'è tutto l'infinito, cioè tutte le parole piane che ci sono in italiano in inglese sono tronche, per cui puoi spaziare molto.
E invece la parola grama, quella che non usa e non le piace incontrare?
Allora, la parola grama per me, in questo periodo chiaramente, è resilienza. Non tanto perché non sia una parola interessante, bella, piena di significato, ma è l'uso che ne viene fatto. Cioè, fino a qualche anno fa nessuno sapeva che cosa voleva dire, diciamo la verità.
Sì.
E adesso c'è il mondo intero che si riempie la bocca con questa parola, a volte anche un po' a sproposito.
Resilienza, che è un quadrisillabo a piano anche.
Sì,
quello,
è un quadrisillabo, quindi... però è un quadrisillabo di quelli che, come dicevamo in una puntata di qualche tempo fa, andrebbe messo in ghiacciaia e lasciato lì per un cinquantennio, perché veramente non se ne può più.
Mi provoca proprio fastidio quando la sento così.
Ma
per
penso
un,
sia
per ogni
forse
occasione.
Una delle parole più votate nella storia, sì, di questo programma, resilienza come parola grama.
Esatto.
Ma sono tante tacche sull'armadio della resilienza.
Visto il numero di persone che cominciano a non sopportarla più, c'è da sorprendersi che sia ancora usata, e invece è ancora usata perché appare qua e là. Cioè, da una parte le persone non la sopportano, dall'altra parte forse quando devi parlare in un contesto ufficiale ti aggrappi al potere magico della parola resilienza.
Che fastidio.
Vedo l'espressione di Pagani: se si potesse distruggere una parola la distruggerebbe.
Una bella martellata, visto che tra l'altro arriva dal contesto della fisica della dinamica dei corpi, il termine resilienza, ce l'aveva fatto notare proprio un nostro ascoltatore, una bella martellata per distruggere la resilienza. resilienza, di questa resilienza non sarebbe
chissà
male.
Chissà se qualcuno l'ha messa in una canzone. Lorenzo Imerico, a lei risulta?
Mi sembra di sì, l'ho sentita in
ci
una
piace
canzone.
Non citarla esatto. Comunque, la canzone.
L'ho sentita in una canzone, non so qual è, però non mi interessa neanche a sto punto.
Noi comunque abbiamo qui Lorenzo Imerico, che come diceva anche Andrea Fazzioli ha scritto per la Vanoni, ha scritto per Anna Oxa, ha scritto per Dolce Nera. E che facciamo? Ci lasciamo sfuggire l'occasione di fare con lui un
Sima di Kanda Paye.
Spieghi lei che cos'è Sima di Kanda Paye per chi non lo conoscesse.
Sima di Kanda Paye è il titolo di una canzone di Paolo Conte, che significa letteralmente siamo dei cani da pagliaio, ma ha lo scopo di evocare un immaginario contesto esotico. È la nostra rubrica sui testi, sulla bellezza dei testi delle canzoni. Prima accennavamo che in italiano è difficile, ci sono poche parole tronche. In effetti, a volte verrebbe la tentazione di scrivere in dialetto, forse.
Vero, qualcuno ci ha provato e qualcuno ci è riuscito. Nel periodo di Covid abbiamo scritto assieme a Max Brera di Milano, un milanese doc proprio, una canzone su Milano in italiano, però con delle strofe scritte proprio in dialetto milanese. Ah. Molto particolare come esperienza, anche come paroliere.
Però lei oggi ci ha portato per questa rubrica sull'aspetto estetico dei testi delle canzoni, una canzone scritta proprio da lei. Allora sentiamo insieme un frammento, la seconda strofa, da un brano dell'album Proxima del 2011 firmato da Anna Oxa. Il titolo del brano è Ammesso che un Dio esista.
Riuscissi solo a togliere agli occhi miei almeno l'abitudine alla follia. Centomila pagine e poi più niente.
Testo è un testo che per Lorenzo Imerico è particolarmente significativo, mi diceva preparando questa puntata.
Sì, lo è stato quando l'ho scritta e lo è adesso, perché chiaramente questa canzone è un grido di dolore di una donna in tempo di guerra, che si chiede che cosa sta succedendo della sua vita e della vita di tutti gli altri che sono intorno. In questo caso sono partito dalla musica. Questa canzone mi è stata proposta da Anna con un testo in finto inglese, per cui è un po' un classico, ci mandano questo cantato.
Per sentire come suona la voce?
Per la metrica, per l'utilizzo della metrica. Ah,
ecco. Cioè un finto inglese, parole che assomigliano all'inglese,
sì, l'inglese, ma ti danno... gli
come
accenti.
Quelle di Adriano Celentano in Risencolinenciusol.
Chiaramente ogni nota è una sillaba e dove cade l'accento sulla nota deve cadere anche l'accento sulla
e diventa particolarmente complesso mettere
giù
un testo diventa
un lavoro d'artigiano, diciamo. Quando scrivi partendo dal testo è un po' più artistico, nel senso che sei te che decidi la metrica, che decidi i tempi, che decidi la lunghezza delle strofe. Quando parti dalla musica devi intanto lasciarti prendere da quello che la musica ti comunica, perché in questo caso la musica, l'avete sentita, è abbastanza drammatica come tipo di melodia.
Ha una bellissima apertura anche sul ritornello,
sì.
Apre molto
e, anche sulle vocali, quando dice quale spina e poi addio, cioè prolunga le vocali in una maniera che non è scontata.
Adesso che mi dici vocali ti dico che anche lì è molto particolare, perché poi una volta che tu scrivi a volte devi cambiare delle parole proprio per delle vocali, perché quando arriva il cantante e la canta, mi è capitato proprio con Oxa che su un finale di ritornello c'era una I e quando la cantava lei non gli veniva come voleva lei. Allora voleva una A e allora ho dovuto cambiare due righe, perché non è che puoi cambiare solo una parola.
Mi ha colpito anche nella strofa l'uso delle parole sdrucciole. Quando dice «e a questo orrore inutile», E poi dice in 100.000 pagine, ed è sì. bello perché dà un forte accento su inutile e su pagine, sì. ma poi si gioca anche le due sillabe dopo. Mi sono chiesto, non sono facili da usare le parole sdrucciole quando si compone una
sono
canzone?
Sono meravigliose, sono le parole che preferisco. Sono le parole che preferisco e tra l'altro a volte puoi giocarci anche un po' con le tronche. Nel senso che una parola sdrucciola si può anche a volte mascherare, farla diventare una mezza tronca, per cui se uno la canta bene non ti accorgi di un errore di accento.
Beh, in effetti qua è molto forte l'accento, sì. inutile, sì, e sì. poi c'è come una coda, uno scintillio che si apre dopo la parola.
Dal punto di vista del significato, dell'immagine che evoca, devo dire che il verso che a me piace di più, che mi colpisce, è gli chiederei parole per piegare la realtà.
Ah, sì.
Le parole che piegano la realtà.
E le parole sono importanti quelle che si dicono, quelle che si sentono, quelle che ti arrivano. A volte anche nella vita normale, senza entrare negli stati di guerra, una parola ti può cambiare la giornata, ti può cambiare a volte anche la vita. Cioè, nel senso.
Eh sì. Lorenzo Imerico, grazie, è stato un piacere.
Grazie a voi, buona giornata.
Microepifanie, la mini rubrica dedicata alle scoperte che non cambiano il mondo, ma che al massimo fanno alzare un sopracciglio, a cura del nostro ineffabile, insostituibile Marco Pagani.
Fazioli, grazie, anche meno, non è necessario tutta questa enfasi.
Quale scoperta non molto importante ha fatto per noi oggi?
Ma sai che non la chiamerei neanche una scoperta, perché non l'ho scoperto io.
In più non l'ha scoperto nemmeno
no.
lei.
O meglio, ho scoperto una cosa che non sapevo, ma che molti altri probabilmente avevano già scoperto e sapevano già.
E le aspettative continuano a calare. Di che si tratta dunque? Non mi lasci preda della mia poca curiosità.
Percepisco del sarcasmo?
Davvero?
Farò finta di niente. Lei di certo conosce la parola quatto.
Ma certo, quatto. Lo si trova perfino nel, se non sbaglio, nel 21° canto dell'Inferno di Dante.
L'origine è latina, come è facile immaginare, da coactus, participio passato di cogere, ovvero ammassare o costringere.
E tutto questo è stupendo, ma venga al punto.
Beh, lei saprà che si tratta forse del caso più evidente in italiano di reduplicazione. Il termine quatto, infatti, praticamente sempre si usa raddoppiato, ovvero quatto quatto. Non si dice mai quatto una volta sola.
Quatto quatto.
Quatto quatto.
Fra l'altro ha qualcosa di comico questo termine quando viene raddoppiato, non trova?
Ma sì, è vero. Quatto quatto a me personalmente ricorda subito Totò, il principe della reduplicazione, col suo leggendario tomo tomo cacchio cacchio.
Tuttavia, Pagani, c'è un punto di arrivo da qualche parte in questa sua microepifania?
Sì, mi scusi. Il punto è che quatto e coatto hanno la stessa radice.
E quindi?
Beh, quindi niente, è una microepifania. Trovo divertente che colui che sta quatto, che si nasconde dal mondo con paura, abbia la stessa radice del coatto, ovvero colui che impone al mondo la sua sfacciata e rozza esuberanza.
Tenga presente però che il significato di coatto in italiano è quello di obbligato, come nel ricovero coatto, per esempio. Il coatto che intende lei è una forma dialettale del romanesco.
Lei sta provando a rovinarmi la mia microepifania, però no. Non ci riuscirà. Il coatto cugino del quatto quatto a me continua a fare ridere un sacco.
Bene, e con questa bizzarra manifestazione di umorismo paganiano siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo...
Quatto quatto è un po' coatto.
E raddoppiamo tutto. Quatto quatto.
Quatto quatto.
Il personale vi ringrazia, vi ringrazia.
E vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci, arrivederci.
A presto, a presto.